Je laisse trop sa vite. Je la passe à Villatoire. C'est moi très seul à son temps, tu vois seul l'autre bon temps. Les os châssis qu'à ton temps. Tralala, tralala.
Qui fu un trionfo, però insomma lui veramente dovette improvvisare, come tante volte gli attori a teatro devono improvvisare, perché è un vuoto di memoria. No,
che fai?
Sto parlando, perché siccome devo registrare anche per questa cosa che ha il grande Arnaldo su questo suo blog, giusto Arnaldo?
Giusto, Giorgio.
Sì. No, possiamo dirlo, no?
www.radioadesso.it.
Radioadesso.it.
E ci sono due sezioni con delle cose di Galileo su questa cosa.
Sì,
c'è La pioggia prima che cada, mitico programma di Svarnet, e poi ci stanno questi extra con tutte queste trasmissioni.
No, io devo dire che noi, parlando un po' di te, gli assenti, è bellissimo parlare.
Oh, non che bello. Non possono
parlando io di
reagire.
Siamo arrivati alla conclusione che tu, cioè, sei un tipo straordinario, l'abbiamo detto, no? Altrove.
Infatti non ci stavo, stavo qua fuori.
Un po' come quando facciamo le prove.
Mentre tuo fratello,
tu è Arnaldo, ma
tuo fratello è normale, come hai detto, esatto. Tu sei altrove.
Ma perché tu hai un fratello?
Sì.
Ma dai.
Però lui è normale.
Non me l'hai mai detto? Non lo sapevo.
Lui ha un fratello che è normale.
Sì.
Infatti fa una cosa,
ma c'è, ma non si vede mai, quindi non
straordinaria, cioè non anche come carriera nota. Sua di che fa l'ingegnere
elettronico.
Docente di ingegneria.
Lo dici con una certa disprezzo. C'ha una faccia ingegnere elettronico.
No. Che è normale, perché lui racconta questa storia.
Se è in due, uno deve essere normale e l'altro no.
E l'altro è altrove, appunto. L'altro è altrove. Quindi anche adesso lui sta pensando ad altro.
Stavo pensando altro e altrove, che è il titolo di un disco di Imbranduardi, se non sbaglio.
Sì, non altro lo so, vedi, altrove. Però lui stava già pensando,
un'altra che non c'entra.
Non era concentrato.
Allora non la devi chiamare Radio Adesso, Radio Altrove la devi chiamare.
Altrove, scusa, dovevi chiamarlo Altrove il programma. Invece Adesso, sa, questa cosa qui, che sembra quasi un richiamo a se stesso a concentrarsi.
Quindi, adesso stai qui.
Adesso, ecco. Per favore, non essere...
Non domani,
non andare in giro con la mente chissà dove, no? Invece lui è così, Arnaldo è... Ma è la sua grande qualità questa, eh?
Sì, è vero, devo
forza.
Dire.
È la sua grande qualità, perché lui è sempre... Ti propone sempre un piano diverso.
Esatto, infatti, infatti mi è uscito a Romana.
Infatti
alcuni pezzi l'ha fatti lui la regia nello spettacolo. Ma davvero, guarda.
Infame.
No, quello non gliel'ho mai detto.
Alla brega, questa brega.
Alla brega.
Brega. Mi hanno carcerato. Rosso e Verdone, è bellissima quella scena. Che ti volevo dire? No, perché hai notato quando noi parlavamo di Chaplin?
Sì.
Visto che oggi è l'anniversario della nascita, 1889,
sì.
A Londra, poi attraversa gli Stati Uniti, li conquista e poi viene, va via esule a causa del maccartismo, no? Lui a un certo punto ha detto, ti ha proposto un altro piano, che hai raccontato l'aneddoto. Pure già non te lo ricordi più.
Ah, del fatto che lui una volta fece negli anni 10 un concorso per come sostia di Charlot e non arrivò nemmeno in finale.
Non arrivò nemmeno in finale. Lui era lui Charlot.
Era lui, ma non si assomigliava.
E questo è l'essere altrove, appunto, no? Anche. Cioè, perché lui doveva fare questa prova, no? Però voleva provare che tante volte il personaggio che tu crei, che ti rende famoso, non ti assomiglia.
Infatti lui non si assomiglia, cioè tu ce la presente una foto era... di Chaplin senza baffi, senza bombetta.
No, non ti assomiglia anche caratterialmente.
Non si assomiglia per me,
cioè
sì,
il
anche...
personaggio che ti prende, non so, Sean Connery è riuscito a liberarsi di 007, mm-hmm. Altri che hanno grandi personalità ce la fanno, ma Maria Schneider non è riuscita a liberarsi dall'ultimo Hangar a Parigi, per esempio.
Certo.
È rimasta vittima del grande successo che ha avuto quel film. Anche per tutta una serie di motivi, anche gastronomici.
Arnaldo sta sorridendo, non so che cosa stavo pensa pensando, adesso.
No, stavo pensando se Placido si è liberato di Cattani.
Sì, perché, ma è una bella domanda questa.
Lui a un certo punto
molto in confidenza con Placido.
Poteva fare la piovra per tutta la vita, invece ha deciso anche lui di smettere.
Sì.
E drasticamente di farsi ammazzare. Cioè, quando fai ammazzare il tuo personaggio... C'è l'autrice di Harry Potter fai più che ci proprio. Sta provando
in tutti i modi tutti di ucciderlo,
insomma, perché diventi schiavo del personaggio.
Sì, sì,
no?
Sì. Beh, io riguardo questo argomento per dire, no, ho lavorato al Piccolo Teatro di Milano e quindi mi hanno molto parlato, non l'ho mai conosciuto di persona, ma mi hanno molto parlato di Ferruccio Soleri, che magari non tutti conoscono, è Arlecchino. L'attore che ha fatto Arlecchino, che lo fa dal 1900.
Non tutti lo conoscono, e mai guardato.
Tu sicuramente lo conosci, no, è stato un errore, perché io so che tu sai tutto, quindi
ha guardato te perché
ha detto non tutti lo conoscono.
No, ma io parlavo agli ascoltatori, non parlavo a te. So che tu sai tutto.
Tu sei rimasto altrove.
È rimasto altrove, stava già pensando a Pulcinella. Già pensava all'aneddoto napoletano quando ha mangiato la pizza con Pulcinella. No, insomma, per dire che lui è dal 1963 che fa Arlecchino e non ha mai voluto abbandonarlo. Lui è Arlecchino, ha quasi 80 anni ormai, però riesce ancora a fare delle capriole in scena, delle cose pazzesche.
Sì, 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 sì.
E quella è una cosa che ti dà, ovviamente, non ti dà possibilità poi di fare altro, ovviamente. Però poi, quando muori, muore un mito alla fine. Sì, io non so se lui sia consapevole di questo e voglia... stia seguendo questa cosa per questo motivo, però chi l'ha conosciuto, chi ci ha lavorato, mi dice che lui vive per quello,
incarna assolutamente questa maschera.
Sì,
no?
Lui non fa altro nella vita se
assolutamente
non
assolutamente questa maschera.
Sì,
sì,
sì.
Sì. Non so se poi lui propone anche cose, adegua il personaggio magari ai tempi moderni oppure recita solo i classici.
Guarda, io ho visto una ripresa degli anni 70 dello spettacolo e l'ho vista 3 anni fa al Valle a Roma. C'erano delle piccole modifiche nello spettacolo, ma fondamentalmente era lo stesso.
Fondamentalmente,
che è anche un pregio, perché io dopo 3 repliche mi rompo le scatole per dire di fare la stessa cosa.
Una maschera però... può anche adeguarsi ai tempi. Se trova un commediografo che sceglie il personaggio per incarnare determinate cose, anzi ci fa poco adesso purtroppo.
Sì.
Invece bisognerebbe farlo di più.
Il punto è che
lo stesso
morto Streller
non ha inventato lui, insomma, dei personaggi delle sue... li ha presi dalla tradizione. D'altra parte la maschera nasce,
sì, li ha modificati
in un territorio che è, diciamo, raccoglie tutte le caratteristiche poi di una certa mentalità, no? Per cui non a caso la maschera di Venezia e pantalone, insomma, o quella
provengono dalle regioni,
o Pulcinella di Napoli, insomma,
sì,
no?
Sì.
Giusto?
Lo stavo pensando, a te non ce l'abbiamo la maschera.
Arnaldo pensava.
No, dico Berlusconi dell'Italia.
Dell'Italia, insomma, certo.
Perché ne riassume...
È una maschera ormai.
No, cioè. No, è vero, cioè, ma nel senso anche più buono del termine, perché riassume tutte le caratteristiche dell'italiano di questi ultimi anni, insomma, no?
Come Sordi, come Mike Buongiorno, come Andreotti.
Sì, diciamo, cioè delle maschere che rappresentano tutto. Poi la maschera, ad esempio... Ogni città ha una maschera che di solito è anche una specie di contrappasso, no? Per esempio la maschera di come dico, il personaggio reale che poi diventa maschera, la maschera della città operosa, della Terni industriale di alcuni anni fa era Mimmino, l'unico che non lavorava, cioè una città che tutti si svegliavano la mattina presto per andare a lavorare. Mimmino si vantava di non aver mai lavorato in vita sua e effettivamente era così, insomma, e viveva della carità di coloro che lavoravano e che lo riconoscevano come il loro limite, il loro confine, cioè,
sì.
Dal punto di vista antropologico è così che nascono poi le maschere. Adesso per quanto riguarda Terni bisognerebbe, ma non lavora più nessuno.
Ma no, non per scelta.
Il
Mimmino può diventare quell'unico che lavora.
Dovrebbe essere la maschera della Terni a
Vienna,
insomma,
sì.
No? Dove la maggior parte non lavorano più.
Non lavora più.
Dei cittadini. Senti, parliamo un po' della vostra cosa. Almeno sul blog abbiamo messo questa cosa di un po' antropologica, no? lo arricchiamo anche di queste, contento. Niente, sì.
Arnaldo, non guarda te, guarda altrove.
Sto già pensando a quelli che potranno sentire questa cosa, perché noi abbiamo fatto un pezzo di teatro io e lui, non so quanto.
Quando?
Volontario.
Ieri?
Che una volta abbiamo, lui mi ha portato qui tre polacchi, tre sacerdoti.
Ah sì sì, li ho conosciuti anch'io, mi ricordo.
No, racconta un po' che abbiamo fatto questa cosa dove ci abbiamo messo anche molta commedia, no? Io specialmente, lui era...
Uno era un cugino di un mezzo cardinale.
Sì, che ci guardavano un po' sbalorditi, certo,
non capivano assolutamente nulla. E dicevano,
okay. Dice, dove siamo capitati praticamente?
Sotto i testi.
Dove siamo? Poi, insomma,
ma
la
lui
Polonia
l'ha riproposta
abbastanza...
anche in Polonia quella cosa, e ha cercato di
certo,
spiegare.
Ce l'hanno riascoltata anche in Polonia. Sì. Ti ricordi quando abbiamo fatto il pezzo quello sul perdigiorno?
Sì, sì, sì.
Che è online anche quello.
Abbiamo
una dissertazione
fatto,
sul
una dissertazione sull'idea
perdigiorno molto autobiografica.
Del perdigiorno, cioè
uh-huh.
La differenza anche fra perdigiorno, se c'è poi, no? Perdigiorno e fancazzista.
E in quale sarebbe la...
No, se lo vuoi sapere devi andare su www.radioadesso.it.
Andiamo poi su... erano delle teorie sviluppate quel
lì
giorno,
per lì, insomma,
di cui non ricordiamo assolutamente nulla.
I motivi per cui uno dovrebbe essere fancazzista un paio di giorni, capito?
Però insomma, uno può vedere lì, poi riflettici, vedi tu come si può.
Va bene, d'accordo.
Però, insomma, nascono queste cose qui.
Sai, anche lo diceva sempre Gassman, che è un tuo punto di riferimento spesso, no?
Certo,
anche
far l'attore era sempre meglio che lavorare.
Sempre,
no?
Meglio che lavorare, questa cosa.
Certo, è vero.
Si può dire anche dei giornalisti.
Infatti l'ha detto anche un giornalista.
Ma sì, per tanti sì, mestieri si può dire.
Scrittori, no? Chesterton mi sembra che quello di,
sì,
di padre
L'uomo
Brown,
che fu giovedì.
No?
L'autore dell'uomo che fu giovedì.
Sì, senti, vabbè, noi parliamo degli innamorati 50, allora.
Sì.
No, chiederò
beh,
anche
dei 50 innamorati.
Siccome ne parlo sempre io della storia, delle note di regia,
ma
vorrei
lui,
che ne parlasse un po'
ieri,
ma...
però, sì.
Ne riparlo.
Non la puoi scampare questa Riccardina.
Ma non tutti erano collegati con Radio Galileo
una
ieri.
Una maglietta stile
Venezia.
Carcobain, mi
anche
ricordo
Carcobain.
Che
ah, è vero.
Carcobain aveva la maglietta a righine orizzontali,
sì, è vero.
In stile grunge.
Devo dire che mi piacciono molto.
Grunge.
Oppure vintage, non so come dicono. Come si dice?
Grunge è proprio il stile, bisogna dirlo proprio grunge, perché è un po'
sacco figo sta storia, no?
Chi si va a vestire senza marchi, senza...
No, assolutamente.
Vada, non so,
ieri c'è un mio amico che mi ha detto che ha creato lui un marchio.
Intimissimi.
Cioè, quella non è la maglietta
che va
sopra,
al mercatino a comprarsi le cose, no?
Ah sì, quello
che
è
fanno
fuori di dubbio.
Casual.
Che è così, molto molto,
molto
sì,
no,
va bene, insomma,
no logo.
No logo, no, assolutamente.
Sì, senti,
allora
Riccardino,
di che parliamo?
Leonelli?
Allora, questo spettacolo,
di che vogliamo
parlare?
Allora, cominciamo dal protagonista, Tognino, no?
Allora, il protagonista è Tognino.
Lui è altrove, fa anche il giornalista.
Esatto.
Altrove. Ti può fare anche lui delle domande, sdoppiando.
Sarebbe carino che tu mi facessi delle domande sullo spettacolo.
Ecco, si è buttato verso il microfono.
Come è nata l'idea di portare questo testo che risale al 1650?
Guardando la foto di Padre Pio, non lo so perché.
Forse è stato ispirato.
Questo trio è terribile.
Non lo sta pensando mai. Dove sono capitato.
Dove sono capitato.
No, non me ne ho mai accorto che c'avevi la foto di Padre Pio in
studio.
La mette solo quando arrivi tu.
Sono anni. Mi arrivò quella cartolina e la Ternana doveva fare il miracolo per salvarsi.
Uh-huh.
Quella stava in Serie B. Allora, con alcuni diciamo personaggi che venivano
tifosi,
ma proprio personaggi che venivano molto simpatici, che venivano a trovarmi. Capitò questa cartolina nei paraggi, dice qui solo Padre Pio ci può salvare.
È l'unico.
Cioè il santo degli impossibili. Noi l'abbiamo messo lì e lì è rimasta per...
Si salvò la Ternana?
Sì, sì, miracolosamente. Beh, si salvò, insomma.
Miracolosamente.
È rimasto lì perché...
Allora, raccontaci come hai scelto questo testo che risale a...
Se vuoi prendere un po' di rincorsa, mando la pubblicità?
Vai.
Posso fare? Mando la pubblicità, così prendi un attimo la rincorsa per... Tanto è poco, 36 secondi.
Dagli pure la rincorsa, Arnaldo.
Lo facciamo ritornare da questi strani mondi nei quali si rifugia ogni tanto e viene...
E tornerà tra noi.
Torna tra noi.
La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
Bene, tornando insieme, Arnaldo, chiedere a Riccardo Leonelli e a te stesso.
Sì.
Che chiederesti?
Se voglio chiedere come ha fatto a trovare tutti questi attori così bravi e soprattutto anche tutte queste ragazze così
così belle. Cioè, no, così ma veramente,
ma vedi,
ci ha dovuto anche non pensare.
Non ne sbaglia una.
Io mi aspettavo altro.
Io vorrei
tutte le attrici del
canale. Spezza una lancia a mio favore.
Io
dai,
spezzo
dillo.
Che c'ha buon gusto. E non so come le trovo. Tutte le attrici, anche,
brave
anche
e belle.
Le sostitute, bisogna dire, tutte brave e belle, devo dire.
Guarda, immergiamoci allora in un contesto migliore di.
Che metti?
No,
sì,
io sono innamorato di tutte quante le attrici.
La domanda è se ti trovo una fidanzata, ecco. Oppure se
la
quella la domanda. Se riesco a trovare una fidanzata. Ma no, facciamo finta di essere persone serie. No, la prima domanda che mi hai fatto era come è nata
come,
l'idea.
Come mai hai scelto un testo
così
vecchio, diciamo.
Ok. Allora, ho scelto questo testo.
Vecchio?
È vecchio.
1650.
No, 1700.
Allora, no. Sì,
59.
59.
1759.
Ai rughi sulle piazze.
Esatto. No, allora, è un testo vecchio perché è molto lontano da noi dal punto di vista, insomma, degli anni e dei secoli. Però è, secondo me, molto attuale e molto più moderno di molti testi che magari sono stati
perché,
scritti nel primo Novecento.
Perché, Riccardo?
Allora, questo...
Cioè, qual è la modernità del pezzo? Dove hai trovato questa cosa? Nel complesso oppure c'è qualcosa in particolare che ti ha fatto pensare? Dice, questo può essere...
Allora, guarda, al di là del fatto di Goldoni, che è un autore secondo me ancora molto contemporaneo e fattibile,
sì, perché mette
gli innamorati, perché mette
dei caratteri che sono
diciamo, appunto, come dicevo prima, rispetto alla commedia dell'arte, rimangono divertenti ma molto più realistici. Cioè, secondo me, questo è un mio punto di vista, non è scritto nei libri, però io mi sono formato una mia idea negli anni, eccetera. Secondo me la commedia all'italiana deriva dalla commedia dell'arte e da Goldoni. La commedia all'italiana, cioè di già da Totò, oppure anche alcuni film di De Sica,
perché sono gli italiani che sono
Gassman,
fatti così,
esatto,
poi,
perché
no?
Gli italiani sono fatti così, però
ognuno c'ha, ogni paese, ogni cultura, ogni nazione,
esatto,
c'ha la drammaturgia che si merita.
Però tu dici, no? Esattamente, però perché riprendere Goldoni quando ci sono anche autori viventi, oppure ci sono cose che vedi in televisione, al cinema ancora, che comunque sono italiane e quindi potrebbero essere della stessa qualità? Perché secondo me oggi quella buona commedia all'italiana, se non a sprazzi nella commedia napoletana, non c'è più. Quello che io dico è che la comicità di oggi è molto più scadente, molto più bassa, molto più vile di quella
perché
che
è
si poteva
avere. L'Italia, però.
Perché che, allora, io la ragione non la so, posso avere delle idee, delle ipotesi,
cioè, Virzì, però
a fare
il fatto
è
una
questo.
Commedia più adesso sui call center, eccetera, eccetera, perché,
sì.
perché
su una realtà più
l'humus
miserabile.
Deve essere quello vivo, esatto. No? Non quello immaginato oppure imitativo della commedia,
esatto,
che andava bene con
però
il medico della mutua di Sordi, di Zampa, eccetera eccetera, no?
Io volevo dire una cosa, oltre al discorso della commedia c'è anche le battute, le risate che è effettivamente molto moderna. Poi lui ha saputo adesso, diciamo, anche non perché è presente, ma insomma è bravo, ha saputo anche adattare, devo dire, nel senso che ha mantenuto anche nel linguaggio, anche nell'adattamento del testo originario, ha mantenuto proprio lo stile di Goldoni, cioè la commedia è ambientata negli anni 50, ma in realtà noi, ascoltando il testo, sentiamo che del 1700, perché si danno del voi, pagano di dote, quindi ha mantenuto lo spirito di Goldoni, ma nello stesso tempo ha tagliato, diciamo, soltanto le parti che avrebbero distratto l'attenzione, cioè alcune parti del linguaggio settecentesco, se tu le mantenevi,
oggi
secondo
non
me
non ci dicono più nulla,
non ci dicono
più,
ma addirittura uno, mentre così tu ascolti e sei coinvolto dalla storia, ma senti anche lo spirito di Goldoni. Se avessi lasciato il linguaggio integrale, la gente magari si sarebbe distratta a pensare alle parole strane che diceva Goldoni e si sarebbe
perdeva l'immediatezza che era,
esatto,
ai okay. tempi di Goldoni era la cosa, la dote, voglio dire, sì. Però migliore che avevano le sue commedie. E naturalmente, se fai un'operazione proprio pedisse, qua, nel senso,
però ecco, non è una rivisitazione, questo secondo me, io ci tengo, a me non piacciono molto quando uno fa le rivisitazioni, cioè mi ispiro Amleto e rifaccio io Amleto, no.
Cioè, allora c'è una ricerca filologica, la
ecco
cosa.
Cioè lui in realtà si è mantenuto fedele
lo
al testo,
allo
spirito, ma anche al testo, nel senso che
sì,
ripeto, non
certo.
è che gli innamorati
quello,
si danno del
che...
tu, oppure pagano di, appunto, non so, i cellulari, oppure
ma
ecco.
La forma è il principio della sostanza,
esatto,
caro...
però devo dire che anche nella caro storia, proprio appunto, riguardo anche le dinamiche. Avete fatto voi il paragone con le commedie, no? ma secondo me anche rispetto alle storie, come storia d'amore.
Ma che domanda faresti però, Riccardo?
No, io volevo fare un'affermazione.
Stai
per dire una cosa interessante. Una storia d'amore com'è?
Cioè, secondo me, io mi sono ritrovato personalmente, proprio anche dal mio vissuto proprio personale, molto più nella storia che racconta Gli innamorati che nell'ultimo bacio, per dire. Cioè, secondo
grazie
me proprio...
Arnaldo, non me l'hai mai detta questa cosa.
Questo non gliel'avevo detto mai, è la prima volta che glielo dico. Sì. Io veramente ora a parte...
E quando ve lo siete dato l'ultimo bacio?
Io e lui? Ieri notte sotto casa sua. No,
l'ultimo bacio è un film famoso.
No, ma adesso mi hai fatto venire un'altra cosa che a proposito di regista. No, anche io non so se sapete l'aneddoto di quando
cioè ti sei ritrovato perché però
mi sono ritrovato nel senso che le dinamiche fondamentalmente la storia è anche abbastanza semplice, cioè parla di due innamorati che si vogliono bene ma hanno due caratteracci. Uno insomma è un tipo che si scalda subito, che tende insomma a fare le scenate, molto passionale. Lei è una ragazza gelosissima e che di conseguenza ingigantisce qualsiasi cosa, non sopporta che lui abbia anche la minima attenzione per una donna, in questo caso la donna è la cognata, quindi lui gliela deve anche per questioni no?
Certo, deve anche di educazione praticamente.
Nella sua semplicità, questa storia è così moderna, attuale. Io ho vissuto una storia assolutamente identica, con le stesse dinamiche, con gli stessi dialoghi tra me e la mia ex ragazza, diciamo, perché poi ci siamo lasciati alla fine, ma abbiamo vissuto una storia uguale. Cioè io appunto che mi scaldavo, che facevo le scenate, lei che era gelosissima per qualsiasi stupidaggine, e i monologhi che fa Luisa nello spettacolo sono cose che lei mi ha scritto sulle lettere che mi diceva. Cioè è una cosa assolutamente...
Questo è bello questo che dice lui, perché ci riporta a quello che si diceva prima, Riccardo, no? Del fatto che il grande drammaturgo, il grande commediografo,
prende dalla vita, ma da
dinamiche che sono eterne.
Infatti Goldoni,
cioè,
lo dice...
nel 3000 sì. Praticamente in una situazione del genere
sarebbero le stesse cose,
direbbero probabilmente.
Sì, perché sono dinamiche umane, cose. Cioè due innamorati, e il fatto che a quei tempi...
Scusa, ma Aristofane, no? Ugualmente, cioè, certo. Voglio dire...
Il punto è scriverle bene, cioè riprendere dalla realtà le cose che accadono
e
poi
vere.
Renderle
perché
arte.
Il difetto,
cioè,
il difetto...
E le cose vere, certo, ecco, però perché... renderle artistiche, quello che vediamo noi oggi in televisione, è troppo realtà e basta, cioè non c'è l'arte a filtrare.
Poi
quindi sono cose
certo
di
punto,
basso
secondo
livello.
Me, nel senso che una critica che per esempio il nostro amico Francesco...
Non c'è l'interpretazione della realtà, cioè non...
Esatto,
non
è la realtà
estrai...
presa e copia e incolla, presa e appiccicata lì. Invece sì, Goldoni è un grande perché è riuscito a renderla artistica.
Perché gli aspetti universali, voglio dire... Non sono si confondono all'interno di tante contingenze, no?
Certo.
Ma secondo me comunque io sono d'accordo fino a un certo punto con questo che dite, adesso vi contesto.
Vai,
nel senso che secondo me non è tanto un problema di elaborazione, è proprio un problema di realtà. Cioè secondo me, lasciando stare soap opera che sia in televisione, perché secondo me è proprio palesemente finto, ma anche appunto prima ho fatto
al contrario penso che tante volte sono le soap opera tu puoi vedere qualche barlume di realismo. Proprio perché gli autori vogliono andare incontro.
Sì, ma
è
sulla carta, però, capisci?
Allora li devono rappresentare.
È il gusto, però, hai detto
però
bene.
Una
cioè,
che
si va in cerca intorno al gusto, non intorno alla realtà. Prima ho citato L'ultimo bacio, no? E secondo me non è un caso che Gli innamorati, io personalmente l'ho trovato più vicino a me dell'ultimo bacio. Perché L'ultimo bacio, diceva sempre Francesco Patrizzi, il nostro comune amico, che è critico cinematografico, L'ultimo bacio è una teorizzazione. Cioè, in realtà, Muccino voleva dimostrare una teoria, cioè che i giovani di oggi sono tutti responsabili, che le coppie sono tutte destinate alle... Cioè è un discorso fatto su carta che magari ha degli appigli anche alla realtà. La soap opera uguale, di solito non dice quello che accade, dice quello che la gente vuole sentire che accade, e non è la stessa cosa. Cioè la soap opera è sempre un po' idealizzata.
Io ti contesto sul fatto che la gente voglia sentire queste cose,
certo,
perché poi il gusto lo creano i produttori e coloro che...
Allora mi correggo, dicono
la gente
quello
si è
che loro presumono
roba,
che la gente voglia sentire.
Bravo,
questo.
Bello,
invece
Goldoni... Come viene bene poi la cosa quando hai persone che si appassionano.
È sempre
anche
costruito, capito? Sia che sia d'autore come Muccino, comunque, che è un autore, sia che sia la soap opera che è sulla carta, però è sempre una costruzione.
Gli autori costruiscono sempre.
Invece Goldoni si costruisce, ma sulla
anche
realtà
quando,
vera, perché faleva sul sentimento.
La parola realizzato. Reality che dovrebbe richiamare alla realtà, cioè siamo al massimo
del paradosso
della finzione,
infatti.
Siamo al massimo della finzione.
Sì, sì, sì.
Quando c'era la grande commedia italiana, molti dicevano, banalizzavano un po' questa cosa. Invece se noi vogliamo capire alcuni aspetti della vita metropolitana, per esempio romana. Io neanche ti parlo della grandissima, ma i film con Alvaro Vitali spesso ti fanno vedere, ti fanno
che oggi vedere, sono ritornati un po',
ritornano,
no?
Perché tu ritrovi degli aspetti praticamente della della volgarità quotidiana,
sì, sì, che c'erano,
che dici, ma guarda un po',
certo,
è vero.
No? Beh, ma anche quella è una costruzione del tutto artificiale, insomma, no?
Però Verdone, per esempio, ha costruito tutta la sua carriera proprio nel riproporre sullo schermo quello, la vita in cui tutti si riconoscono. Cioè il personaggio classico di Verdone è proprio un personaggio in cui qualsiasi bambaccione che, come me, per esempio, si può riconoscere, no? Quindi,
però la qualità scade nel momento in cui tu per la 40ª volta mi riproponi, esatto, la stessa cosa dopo tanti anni, cioè che è stantia, e allora lì secondo me l'arte sparisce, cioè rimane sparisce la realtà, però non c'è più nulla di interessante.
Non,
come
segue,
dire,
non segue il tempo,
esatto,
è rimasta ferma ad altri tempi,
sì.
Allora l'importante è che ci siano autori, appunto, che ci siano sceneggiatori,
c'è un po' di fantasia, ci vuole, come dire, un po' di fantasia,
che ci siano,
serve,
sceneggiatori, che ci siano persone che sappiano, che siano, che capiscano un po' questa, perché in realtà, voglio dire, pensate all'ultima campagna elettorale, insomma, tutti pensavano una certa cosa, i giornalisti scrivevano in un certo modo, eccetera, e poi la realtà è vista completamente diversa, no?
Certo,
questo,
non puoi saperlo.
Questo significa, non... praticamente, che fra coloro che pensano, scrivono, ragionano, fanno commedie, scrivono sceneggiature per i film, e il mondo reale, c'è ormai una distanza spaventosa. Una distanza spaventosa.
Sì, perché si è perso di vista il cuore della situazione, che è quello che invece ha Goldoni, sia come comicità, sia come storia d'amore, cioè il nocciolo, no? Cioè i sentimenti umani universali, come dicevi tu prima, anche nel 3000 gli innamorati sarà attuale, perché sono le dinamiche che stanno in ogni coppia, che non sono influenzate dal contesto sociale, culturale, economico, no, che abbiamo attorno. Quello vale dappertutto, perché
sono
una dinamica...
Infatti...
No, è la comicità,
vorrei dare carattere, una piccola nota colta rispetto a questo. Goldoni, nelle sue memorie, scrive: i due grandi libri da cui io traggo il mio lavoro sono Il mondo e il teatro. Qualcuno oggi direbbe: il grande libro da cui traggo le mie soppopera è Il mondo. Cioè, quello che vorrei far capire è che serve la lente del proprio mestiere, che nel caso specifico è il teatro, dell'arte. Cioè, va bene che tu ritrai il mondo com'è nella sua essenza, nei suoi rapporti, nelle cose belle e nelle cose brutte, ma poi tutto questo deve essere supportato dal tuo mestiere, cioè i tempi, i ritmi, cioè non è che io prendo
tecnica,
il dialogo tra due innamorati, lo metto il registratore, li registro e poi li metto in scena. Esatto. Serve un mestiere che oggi non c'è più.
Questo è quello che fa la soppopera, cioè secondo me il libro da cui le soppopera prendono i loro caratteri è la televisione, cioè da altre soppopera. Perché secondo me voi
probabile,
io sfido chiunque a registrare un dialogo tra due innamorati e vedere se è uguale a quello.
Vi invito
a
non essere troppo categorici su questo, perché poi magari succede che
siamo smentiti da altre cose.
Per esempio, c'è una soppopera che prende in giro le soppopere, si chiama Boris.
Sì, che è geniale.
È geniale, voglio dire. No, fra l'altro, il direttore della fotografia è un ragazzo, Daniele Poli, un grande. Che è nato qui praticamente, di Marmore, di Terni, ha iniziato a lavorare proprio a Tele Galileo, l'ho incontrato qualche giorno fa, dice: mi sta dando tanta soddisfazione, cioè, perché ci divertiamo da matti in quella cosa, perché rifacciamo lo stile, cioè riflettiamo sulle cose, non lo liquidiamo come se fossero banalità a priori,
è vero,
perché magari piacciono alla gente, no? Noi abbiamo un pregiudizio che deriva anche da come adesso non vorrei che si arrabbiasse lui e gli grassi problemi di lavoro, ma dal fatto che noi abbiamo quest'idea che se no, il partito, il sacerdote, la chiesa ti devono dire, devono educare il popolo, qualcuno dall'alto sempre, no? Il popolo, ce lo diceva anche Manzoni, le masse sono irrazionali,
c'ha bisogno di una guida,
hanno bisogno sempre di una guida, no? Invece magari questa è una cosa un po'... In altri paesi non è così scontata questa
affermazione. L'importante è che ci sia una guida, o comunque
cioè,
non deve essere una persona unica.
Scritture, se non il sacerdote, lui, il mediatore, che ti dice comportati in questo modo, non fare atti impuri, sta attento.
Sì, sì, Poi sai, ci sono sacerdoti e sacerdoti, ma il punto è che serve una linea guida, più che altro, che la gente deve seguire, perché se non c'è, secondo me, io lo vedo nell'educazione dei ragazzi, perché io faccio i laboratori nelle scuole, se non c'è una linea guida, che è nel caso specifico dei ragazzi la famiglia, poi ognuno è libero di... Magari c'è un ragazzo che anche senza famiglia riesce, no, a imbroccare la strada giusta, ma in genere se una persona non la guidi in qualche modo, cioè non gli dai dei paletti, va alla deriva.
È chiaro, però noi abbiamo questa cosa, un po', no? Difficile. Questa cosa, la paura delle masse. In Italia le masse vanno guidate, controllate, sono una belva feroce che va, come dire, magari con l'inganno, in qualsiasi modo, no? Abbiamo sempre avuto questa caratteristica, certo. Pensate al Mussolini che dal balcone infiammava le folle, oppure, non so, il Papa che dice quali sono i precetti dai quali attenersi, il Togliatti, il Partito Comunista che educa le masse, no? Che si fanno... No? Cioè c'è questa cosa proprio della guida anche di una minoranza colta. Io ricordo, insomma, 30 anni fa, quando iniziò Radio Galileo, l'atteggiamento della sinistra istituzionale nei confronti delle radio era ma dopo lì qual gente, ma che siete matti, telefonano, parlano in dialetto, non, no, bisognava essere preparati,
sì.
Bisognava essere, come dire, già, capito, non so... 80 anni potevi dire qualcosa, sì. Perché se prima non facevi tutte le... Ma come fai parlare uno di 15 anni, 16 anni, 18 anni? Ma scherzi?
Sì.
Ma che ti dice? Quello ancora non ha capito.
Questa mentalità è molto italiana.
Non ha capito la cosa. Cioè, sì. La paura del politicamente scorretto, la paura del... Che è un po' di fiducia, no? Nella società civile, nel mondo. E molto spesso noi troviamo in queste cose, per esempio io capisco più dell'America di oggi dai thriller che dalla letteratura più colta, insomma, o no? Mi spiego? Ci sono dei libri, io sono un lettore compulsivo di thriller, e ci trovo più suggestioni, come quando anni fa la letteratura popolare, adesso non c'è più, scriveva tanto di fantascienza, insomma, no?
Sì.
E la fantascienza c'era un'idea di futuro, un'idea di straordinaria, che magari adesso abbiamo un po' perso, no, Riccardo? Però tante volte sì. Troviamo. E Goldoni, che noi consideriamo un grande commediografo colto, lui attingeva proprio, come dicevi tu, dal mondo. Certo, lui dava da grande genio del teatro, con la tecnica teatrale, dava, però insomma, sì. I carri.
Sai, cioè, qual è il rischio?
I teatranti
oggi?
Che giravano nelle piazze invece con la commedia dell'arte, sì. Magari
andavano ovunque con i carretti,
prendevano anche le pomodorate dal pubblico, peggio, no?
Sì.
Ricordate quel pezzo molto famoso di Pasolini con Totò, Ninetto Davoli.
Sì, l'hanno fatto rivedere pure un po' di sere fa.
E anche Modugno.
Sì, che canta faceva un Amleto, sul camion.
Che faceva un Amleto.
Cosa sono le nuvole?
E che vengono ammazzati dalla folla, no, sulla piazza, sì. Perché troppo cattivi. Il pubblico entra in maniera feroce
certo.
Quando fai lo spettacolo sulla pubblica piazza, insomma.
È vero.
Dice, troppa trama, via, andiamo avanti.
Sulla pubblica piazza devi andare sul divertimento, sui lazzi, per questo la commedia dell'arte si basava su questo, cioè non potevi parlare chissà quanto.
Goldoni prende questo materiale e lo rende...
E lo rielabora e poi lo porta, ovviamente Goldoni attraversa una fase in cui sta nascendo la borghesia mercantile a Venezia, poi dopo lui emigrerà in Francia, eccetera, ci avrà una vita comunque borghese, per cui rispetto alla commedia dell'arte sicuramente... Era, no, di un'estrazione sociale differente.
E molti personaggi, Riccardo, sono proprio popolari.
Sì, infatti i servi,
cioè, ci sono diventano.
Che poi diventano
astuti.
Protagonisti anche. Cioè, Goldoni non è che è un razzista o uno che.
Spesso è proprio il nobile che è un po'.
Che li sdegna.
Rimbambito.
Esatto, ma infatti lui li descrive così.
C'è anche un messaggio rivoluzionario pensando al 700.
Accidenti,
insomma,
accidenti.
No? No, giusto, tu che fai il servo. Adesso voi dovete. Da dopo diremo naturalmente tutte le cose.
Arnaldo c'ha un aneddoto, mi pare, prima, che non mi ricordo, perché i suoi aneddoti sono sempre interessanti.
No, era un aneddoto, non per te.
Noi stiamo parlando di innamorati 50.
Non che sono 50 in scena, ma del 1950. No,
siamo parecchi.
Da Goldoni.
Da Carlo Goldoni,
perché
sì.
Perché ricordo che c'era il da e non il di, no?
Sì, perché ho modificato appunto il periodo storico, ha fatto delle
Riccardo
piccole
Leonelli ha fatto modifica ha curato la cura la regia e fa anche l'attore.
Sì.
Di questa cosa. Il papà si è occupato di scenografie.
Delle scenografie.
No? Poi ci sono anche dei personaggi prestati al teatro.
Esatto, sì.
Per esempio
sì.
Policreti è un noto.
Beh, lui è prestato da parecchio tempo al teatro perché.
Sì, sì, poi lui c'ha questa faccia proprio sembra scolpita da.
Sì, sì.
Da una.
Molto, molto espressiva.
È vero, una maschera, no? Piena di solchi, di cose. Che è bello anche sotto i riflettori.
Sotto le luci.
L'aneddoto, quando, dove la fate? A Narni?
Allora, a Narni domenica 20 aprile, domenica prossima alle ore 17. E poi lo rifaremo a Terni, al Teatro Verdi. E lì spero insomma che verrete numerosi, perché
mi
è la prima volta che riusciamo
per
certo,
ricordarla, questa
per ricordarla.
Magari.
La faremo il 10 maggio alle 9, è un sabato sera. E
alle 21.
Alle 21, sì, alle 21.
Una cosa delle scuole.
Alle 9 di mattina, beh, non credo.
No. Ma molti studenti sarebbero anche contenti perché ritroverebbero
sì,
magari.
Bisogna un po' tirarli per i capelli per venire a teatro, però dopo quando ci stanno
sì, dopo
si divertono.
Magari si divertono pure, magari vanno a vedere anche qualche volta, no? Delle cose un po' barbose al di fuori del loro vissuto.
Ogni tanto capita che succede che ci sia qualche spettacolo un po' noioso, però l'importante
però
è importante andare.
Sai.
Tanto anche in televisione fanno tante cose noiosissime. Però,
però
le spacciano
canale.
Per belle.
Però lì puoi allora portare comando, cioè, se salvi pure perché
sì.
Cambi canale.
Però vorrei specificare che il nostro spettacolo non è noioso, anzi è molto divertente.
Poi comunque c'è il telecomando in platea, se uno vuole cambiare canale, noi cambiamo a un certo punto cambiamo spettacolo.
E mettiamo
spinge il pulsante, noi facciamo facciamo il cancan.
Fare delle storielle,
c'è Alba Perizzi.
No, qual è l'aneddoto?
Adesso si è creata tutta questa attesa per questo aneddoto che è una stupidaggine, in realtà era soltanto per raccontare il mio rapporto d'amore con Riccardo Leonelli. E di passione anche perché lui è un regista di quelli, no? Tipo, non so se avete presente.
Hanno la barba entrambi, però devo dire.
Vittorio De Sica, no? Non so se conoscete l'episodio in cui una volta, se non sbaglio, Manuel De Sica raccontò che era andato sul set di un film del padre per andare a trovare il padre che stava lavorando e lo trovò a letto con Marcello Mastroianni che si baciava. E Sofia Loren seduta guardava, osservava perché doveva fare la scena. E sicuramente sì, che era molto preciso, insomma, gli faceva tutto proprio, quindi anche tutte le scene d'amore. Allora, io, siccome c'è una scena che è un rapporto un po' così, diciamo, di seduzione con una cameriera,
sì. Cioè, quando si è fatto spiegata Riccardo.
Allora, Riccardo, quando deve spiegare la scena all'attrice che fa la cameriera, si mette lì, misculetta davanti in un modo di un sensuale, devo dire.
E lui ti guarda con uno sguardo.
Mi piace, devo
presente
dire.
Presente o altrove?
No, no, è presentissimo.
È presente
momento.
Lo sguardo.
Sì, sì.
Sì, sì, sì.
Devo dire che sono tutte e due le ragazze che hanno fatto la cameriera sono molto belle, ma come sculetta lui.
Sculetta nessuna, sì. Diciamolo. Ah, ecco,
guarda,
una piccola cosa da dire.
Fa parte del mestiere dell'attore, quello della. Dell'essere
beh, sì. Imitare, partire dall'imitazione per poi creare qualche cosa di tuo.
Secondo me lui potrebbe fare entrambi i protagonisti, Riccardo, anche la protagonista femminile.
Sì. Infatti, ogni tanto i provini la porto la scena.
Tu hai fatto una delle accademie più prestigiose che ci siano, no?
L'accademia
sì, più ancora per poco.
L'accademia,
sì.
L'accademia con la maglia.
L'Accademia Nazionale di Roma, la Silvio D'Amico.
La Silvio D'Amico,
sì.
Cioè, che voglio dire, grande scuola da.
Beh, insieme al Piccolo Teatro di Milano è considerata la migliore, poi c'è anche lo Stabile di Genova che è un'ottima scuola e anche la Paolo Grassi sempre a Milano, però insomma
però devo dire che io
come
ho
nome,
conosciuto Riccardo
diciamo.
Proprio perché lui era diventato il mio mito perché era l'unica persona che conoscevo che era riuscita a entrare in accademia perché è difficilissimo, c'è un sacco di amici che vogliono fare gli attori che ci hanno provato,
insomma.
Io non ci ho manco provato a suo tempo quando volevo fare l'attore, avevo questo sogno ma neanche ho avuto il coraggio di farlo e invece conoscevo degli attori molto più bravi di me che ci avevano provato e erano tutti bocciati. Quindi.
Senti, molto professionalmente gli dai tutte le scadenze per questa cosa, cioè dicevo nell'accademia teatrale il linguaggio del corpo è fondamentale, no?
Sì, infatti
non
ci
puoi
sono
dire
più
una
di
cosa
una disciplina
spadatamente fare
il
un
corpo,
gesto
bravo,
che, non,
esatto.
Che non è conseguente come spesso facciamo, no?
Questo avviene quando l'attore non è dentro la situazione
la e siamo altrove con la mente, anche con l'inconscio.
Il corpo
facciamo
fa una cosa
gesti
e
che non
Io mi salvo perché c'è un personaggio che sta molto altrove con la mente anche lui, cioè il personaggio mio è uno che si distrae molto facilmente, quindi tutto sommato il metodo Stanislavski in questo caso era
Tognino.
Filemone, mi veniva fuori Filemone.
Tognino è molto distratto.
Filemone mi veniva fuori.
È un Filemone.
La caratteristica principale di Tognino è proprio quella che sta sempre distratto, in qualche modo, e quindi
sì,
tutto sommato
si lascia affascinare da quello che è intorno.
Dimmi, poi mi fai due battute di dialogo fra voi.
Sì, io ti faccio Eugenia, però, perché non ci abbiamo scene insieme.
Oppure io ti faccio Eugenia.
Lui è il mio servitore nello spettacolo. Però. Oppure tu fai Eugenia. E io faccio.
Va bene. Senti, quindi domenica 20.
Domenica 20 aprile a Narni. Volevo specificare una cosa: che a Narni il ruolo di Lisetta sarà sostenuto da Maria Chiara Tofone. Che sostituisce Silvia Imperi, che tornerà invece poi da Terni, dal Verdi. Quindi c'è un piccolo cambiamento. Non so, per chi magari l'ha visto ad Amelia, c'è una modifica. Il 20 aprile alle 17. Abbiamo anche un numero di telefono dove poter prenotare, perché i posti stanno, insomma, li stanno prendendo. Quindi il teatro sono 300 posti. Però
bello,
per
però,
teatro, molto bello il teatro di Narni.
Una soddisfazione.
Sì, il numero è 0744 726362.
726362.
Esatto, per chi vuol chiamare e prenotare.
Tu te lo ricordavi il numero?
726362.
No, te lo ricordavi prima.
Adesso dico di sì.
Sì, senti, poi?
Poi?
Basta.
Verdi.
Al Verdi.
Il Verdi 10 maggio.
Al Verdi 10 maggio. 21. Però torneremo per parlarne, per ricordarlo.
Posso dare un altro io, posso dare il numero mio se qualcuno vuole cercare.
No, perché?
Se qualche ragazza in cerca di amore vuole telefonare ad Arnaldo.
Sì, specialmente se polacca, per tutta
esattamente, sì. Ma est in generale, mo non è proprio Polonia.
No, però polacca, lui per tutta una serie mi ha raccontato anche il suo amore ancora.
Hai messo una musica triste sotto mentre te lo raccontava?
Sì, ma no. Le sue parole erano
abbastanza.
Assomigliava tanto a Eugenio. Assomiglia tanto a Eugenio.
Eugenio.
Sì. Che lui.
Nonostante non sia neanche di milanese.
Sì, fatemi queste due battute, dai. Volete prepararvi un attimo, mettervi d'accordo? Vada,
ma
faccio una piccola pausa, manda un po' di pubblicità così. Ma proprio 28 secondi.
Va
però,
bene.
Io già rido perché ho detto che è una persona malinconica.
Sì, anch'io cercherò di non ridere mentre farò la sua spalla femminile.
Falla bene Eugenia, però, perché abbiamo detto che
se vuoi
sei perfettamente in grado anche di fare
prego, ragazzi.
Se mi ricordo le battute,
quindi, prego, contestualizziamo ragazzi. Però se no uno pensa che stanno a farti due scemi. Spieghiamo
allora
la scena, di che cosa stiamo.
Io sono Eugenia e sono molto gelosa di Fulgenzio, e siccome Tognino, che è qui presente a casa mia mentre squilla il telefono, è qui presente a casa mia
anche,
in maniera compulsiva. Lui è il servitore, è l'unico che ha notizie di Fulgenzio. Io gli faccio il terzo grado, una specie di interrogatorio, mentre lui è lì che giochicchia con le carte. Io cerco di scoprire questa signora Clorinda, ovvero la cognata, la famosa cognata di cui lei crede sia innamorato Fulgenzio. Cerca di capire se c'è del torbido fra i due.
Allora, Riccardo Leonelli, Arnaldo Casali, da innamorati
50.
50.
Tognino?
Da Carlo Goldoni.
Certo. Tognino? A che ora è tornato a casa ieri sera il vostro padrone?
Prima del solito. Sono state le 2.
E aveva compagnia la signora Clorinda?
No, mica ci viene mai nessuno da lei. È una persona malinconica. E poi suo marito è anche geloso. L'ha fidata a suo fratello e lei praticamente non vede nessun altro.
È proprio una persona carina, signor Fulgenzio? E ditemi un po', gli ha fatto buona compagnia, il signor Fulgenzio?
Sì. Beh, quando è in casa procura di divertirla,
E la diverte bene?
Sì. Beh, cioè, insomma, mangiano insieme, ogni tanto.
Ridono a tavola?
Sì, ridono, ma così, giusto ogni tanto.
È grazioso davvero il vostro padrone? Mi dice che gioca a carte con sua cognata ogni tanto, è vero?
Sì, signora. Giocano, ma giusto ogni tanto.
E vanno a spasso la sera?
Questo proprio non lo so.
Perché me lo volete negare? Persone mi hanno detto per certo che li hanno visti a spasso ieri sera.
Lo sapete per certo?
Fate conto che io l'abbia visto.
Ma se lo sapete, perché me lo chiedete?
Insolente.
Bene, basta. Guardate, siete uno spettacolo davvero, guardate, ma a vederli poi, a vederli, io non riuscivo più a trattenermi, ragazzi, forse qualche un po' di ridere in sottofondo si sarà anche sentito, cioè immaginate il pubblico come si diverte a questa cosa.